nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre ci raccogliamo per iniziare l'Eucaristia, pensavo, dobbiamo tenere presente tutti quelli, pochi o tanti, che sono presenti collegandosi con noi. Non soltanto è un servizio che facciamo, ma è prima di tutto un dono che riceviamo. Dobbiamo averli presenti nella preghiera e nel commento. Ringraziamo il Signore per questa comunione e per questa estensione della nostra lezione, di quanti partecipano alla lezione.
Santo Vangelo secondo
capitolo secondo, versetti 13-17. Uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare giusti, i giusti, ma i peccatori.
Parola del Signore.
Ecco, qualcuno mi ha chiesto di precisare il libro che Maurizio ha richiamato, Maurizio Serofilli, consigliato, che è questo libretto di Paolo Sacchi, Gesù e la sua gente. Ecco, approfitto per dire, introducendo anche in generale il nostro dialogo, c'è il primo capitolo che mi pare molto prezioso, oltre agli altri più specifici dei vari temi, che reinquadrano, fanno un po' una sintesi del nuovo quadro in cui i Vangeli, gli scritti del Nuovo Testamento possono essere reinquadrati. Il primo capitolo mi pare molto significativo perché cerca di riassumere le caratteristiche non solo della letteratura presente di quel tempo, ma delle singoli gruppi. E noi vediamo già nel testo di oggi che si parla dei dottori, qui è tradotto scribi, sono i dottori dei farisei, cioè si parla dei dottori, maestri, ecco, appartenenti a un gruppo così importante che noi troviamo molto presente in tutti i Vangeli, anche i farisei. Bisogna sapere qualcosa di più, cercare di sapere qualcosa sui farisei come sugli altri gruppi, per poter anche apprezzare maggiormente le discussioni e alla fine il significato della posizione di Gesù. Ecco, vi lascio subito la parola sul testo di oggi, che mi pare molto bello.
Le imposte al tempo di Gesù erano uno strumento molto lucrativo sia per i romani che per gli uomini incaricati della loro riscossione, ed erano applicate alle mercanzie che entravano ed uscivano dalla città. La città di Cafarnao si trovava sul confine tra il territorio di Erode Antipa e quello di Filippo, tetrarca della Traconia. Qui vediamo che l'esazione delle tasse e le imposte erano organizzate in modo sistematico dai romani ed era affidata a persone private che si facevano poi aiutare da impiegati subalterni. Ma siccome purtroppo abusavano facilmente della loro mansione per arricchirsi in modo disonesto, erano chiamati, diciamo, erano chiamati peccatori. Perché? Perché non osservavano le leggi. E in questo, diciamo, in questo panorama scopre la vocazione del pubblicano Levi, vocazione che è inaugurata con un banchetto in compagnia dei cosiddetti peccatori che ho accennato prima, e ciò costituiva scandalo per la setta dei farisei, la cui ipocrisia, come sappiamo, era refrattaria alla misericordia di Dio e ai suoi modi di rivelazione. Gesù approfitta di questa situazione per chiarire che tra noi e i peccatori non esiste una situazione, non esiste un rapporto disumano del dittatore con i ribelli, ma esiste quello accondiscendente del medico con i malati.
A me era venuto così da ritornare un po' indietro e da rileggere dal primo capitolo, da quando Gesù comincia la sua predicazione, diciamo, e dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. E poi man mano ho riletto tutti gli altri episodi raccontati da Marco e mi è sembrato che ognuno di questi episodi fosse una esplicitazione, comunque un racconto di cos'è questo tempo che è compiuto e di questo bisogno di conversione, di credere nel Vangelo. Cioè, mi è sembrato che veramente tutto quello che fa Gesù, il suo insegnamento, le sue guarigioni, nel capitolo la purificazione del lebbroso, la guarigione del paralitico e soprattutto il perdono dei peccati al paralitico, e ancora nel brano di oggi la chiamata di Levi e poi questo banchetto con peccatori pubblicani, mi è sembrato che proprio il Vangelo è proprio questo, e questa presenza di Gesù, la presenza di Dio in Gesù, Dio che opera in Gesù, che è presente in mezzo al suo popolo, ed è una novità assoluta. E però c'è bisogno appunto di questa conversione, di questo cambiamento proprio interiore, un cambiamento a 360 gradi, si potrebbe dire, proprio per accogliere e riconoscere la presenza di Gesù. Domani ci sarà un altro tassello, perché Gesù parlerà dello sposo presente. Nel brano di oggi lui si presenta come medico che è venuto a curare coloro che hanno bisogno di essere guariti.
Gesù, chiamando Levi, una fama molto grossa, perché è uno talmente noto, è un chiaro pubblicano, pubblicano peccatore che non può che far sorgere questa discussione, cioè, come dire, la fa grossa, ma lui appunto è venuto a chiamare i peccatori e sanare gli ammalati e appunto rendere la vita così, a seguirli i peccatori, e poi la vita del Vangelo è la vita nostra, la vita della Chiesa. San Paolo dice che siamo tutti peccatori e figli della gloria di Dio, San Paolo 3, 23, e quindi questa è già la missione massima di Gesù, è già chiarita qui, cioè il suo compito è chiarito, quindi chiamare i peccatori alla sequela, ma appunto chiamando Levi, Matteo, è la massima chiarezza della sua funzione, diciamo, che mostra quello che è venuto a fare il medico, appunto. E nell'Antico Testamento il medico è Dio, c'è un versetto di Geremia 3,22, c'è: ritornate figli traviati, risanerò le vostre ribellioni. Il capitolo 30, 12, ci farò cicatrizzare la tua ferita e ti guarirò dalle tue piaghe. Qui c'è Osea, i profeti insomma presentano Dio come l'unico medico capace di strappare appunto Israele dai suoi peccati, dalle sue malattie. E qui appunto Gesù attribuisce a sé di essere il medico, ecco. Il fatto che anche noi siamo dei peccatori convertiti e cerchiamo di seguire Gesù, così anche la Chiesa, Don Giuseppe l'aveva definito, siamo una comunità di peccatori in continuo stato di conversione, quindi è un'affermazione già completa qui, ecco.
Un po' come ha detto Linda, e vedo, e ho cercato insomma di capire quello che Marco sta, il disegno che Marco sta seguendo, raccontando la vicenda di Gesù. Io ho notato, come tante altre volte abbiamo notato, che questa chiamata di Levi è senza soluzione di continuità rispetto alla pericope di Ede che abbiamo precedente, in cui Gesù ha detto: perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati. E quindi qui è ancora uno sviluppo nelle parole di risposta di Gesù a chi lo contesta. La versione di Matteo ha un rimprovero più esplicito, dice: andate e imparate cosa significa misericordia voglia e non sacrificio. E qui mi sembra che ci sia anzitutto una nuova autorivelazione di Gesù, perché dice: non sono venuto per chiamare giusti ma peccatori. Quindi è ancora un'affermazione molto forte di Gesù, che dichiara e ribadisce di avere una missione da compiere. E sono venuto, dichiara di essere, insomma, venuto da dove? Insomma, di avere appunto una missione che è anche più che profetica. Ma soprattutto a me ha colpito leggere, come è stato suggerito, ma anche a me era venuto in mente, Giovanni 5, perché mi sembra che sia come il parallelo di Giovanni, preceduto da una guarigione, poi dall'ammonizione va e non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio, e poi l'autorivelazione di lui come figlio dell'uomo che nell'immaginario era probabilmente concepito come giudice dell'ultimo giorno, mentre qui Gesù introduce un altro aspetto, quello del figlio dell'uomo che rimette i peccati, come qui dimostra nell'andare a messa con Levi, perché ha il potere di rimettere i peccati. Leggo solo qualche versetto di Giovanni 5, dal versetto 23 dice: il Padre non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. E la novità, mi sembra che poi leggendo più avanti chi vuole, la novità è che appunto il giudice dell'ultimo giorno in realtà è come se volesse introdurre questa dilazione, questo perdono, questo invito alla conversione. E quindi quel fuoco che Giovanni Battista si aspettava a distruggere i peccatori, in realtà è rimandato ancora, perché lui si presenta come medico per questo momento. Figlio dell'uomo adesso è un medico.
Marco nel suo racconto inserisce un mezzo versetto un po' singolare. Versetto 15 dice: erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Che detta così può essere una cosa un po' generica, ma inserito qui sembra che siano molti pubblicani e peccatori che lo seguono, no? Perché messa così. E quindi, niente, mi sembra che questo dia ancora più rilievo all'episodio in sé, ecco. Ma soprattutto il fatto che questa gente sembra attirata, ecco, da Gesù. Ecco, io faccio notare che quando appunto c'è questo banchetto, qui non si dice che Gesù chiede la conversione, forse è implicito, però non è lì che cioè, no, almeno non è fotografato così in questo contesto. E quindi, non lo so, a me ha fatto molta impressione, perché sembra che tutta questa gente appunto sia attirata, gli vada dietro. Il verbo seguire in Marco c'è moltissimo, no? Sembra proprio uno dei... Quindi prima Levi, poi tutti questi lo seguono, attirati da lui, si direbbe appunto attirati dal medico, però senza che gli rinfacci continuamente o gli faccia notare. A me questo ha fatto molta impressione, perché oltretutto poi mi è venuto in mente: quando poi manderà i suoi, manderà i dodici, dà loro il potere che aveva lui, cioè sui demoni e anche sulle malattie, però oltretutto non c'è questa cosa di andare a rintuzzare i peccatori, ecco. Cioè, mi sembra un annuncio ampio, è questo che voglio dire. C'è il Vangelo, e quindi Gesù, è venuto in modo, sì, per perdonare. Oltretutto qui, parlando di sé, dice appunto: non sono venuto per chiamare i giusti, ma peccatori. Questa formuletta, non sono venuto, c'è solo un'altra volta, mi pare, in Marco, avanti, quando dice: il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. E a me sembra questa la cosa che attira, cioè sì, insomma, non è venuto per condannare, per rinfacciare, ma per chiamare e per sanare, ma con questa grande magnanimità, mi sembra, per cui non ci si sente giudicati e gli si va dietro, ecco, lo si segue.
Io sono un po' dell'idea che diceva Gemma prima, cioè che Gesù l'ha fatta grossa, però non è che l'ha fatta grossa. Qui ci sono due concezioni del regno di Dio, e questo mi pare in ogni quadro, più che una cronaca, come vediamo soprattutto Marco, sono problemi, argomenti importanti, almeno per loro, per quel contesto, sono un po' lontani da noi, perché abbiamo bisogno di recuperare il significato di queste. Sono, in questo caso ci sono dei dottori, dei farisei, ma vivono un'altra concezione di che cos'è il regno di Dio, di come Dio regna e di come il regno di Dio sia presente nella vita di Israele, debba essere presente, e di come lo si debba cercare, invocare. Quindi tutti questi temi, io credo che questo sia anche questo un aspetto importante, anche se già stato accennato prima forse da Maria Linda, ma cioè il collegamento con la tematica centrale che è il regno di Dio. E questo, questi episodi non sono degli episodi in realtà, ma sono l'esplicitazione di come Gesù alla fine concepisse il regno di Dio e quindi anche la sua funzione, perché il regno di Dio, secondo Gesù, è presente in lui, Dio sta agendo. Ecco. Ma qui ci sono, forse una cosa è già stata adesso spiegata, sono interessanti i testi dei profeti citati, Osea, Geremia, citati da Gemma, ma proprio quei testi mostrano che prima ci vuole la conversione e poi ci viene la guarigione. Convertitevi e io vi guarirò. E questo non è soltanto nei profeti, anche nel Nuovo Testamento, anche nei Vangeli. Convertitevi, come adesso spiegava Anita, e io vi guarirò. Quindi questo è un punto, mi pare importante, un'osservazione secondo me molto utile. Qui c'è un'iniziativa di Gesù e questa iniziativa di chiamare, cioè alla propria sequela, come un collaboratore, non è un semplice discepolo, è uno dei dodici, è un collaboratore, Levi, che rappresenta tutta una categoria, e questo provoca il fatto che Gesù va a pranzo, va al banchetto a casa di Levi e che attorno a Levi ci siano tanti altri del suo mestiere e del suo contesto. Cioè, quindi mi pare che qui ci sia l'altro punto che si può esplicitare, è il significato dell'obiezione dei dottori, i quali non vanno neanche direttamente a contestare Gesù, lo dicono ai discepoli, ma come mai si comporta così? Cosa esprimono? Ecco, qui è più difficile per noi recuperare, ma è importante cercare di sforzarsi, di guardare, di studiare, di leggere cosa pensavano, cosa possiamo ricavare del pensiero dei farisei, perché è solo così che la risposta di Gesù è comprensibile veramente. Altrimenti si fa, come si fa tradizionalmente, dei farisei gente chiusa, che non ama la misericordia, che è esattamente l'opposto di tutta la linea dei farisei, tra l'altro, e di Gesù naturalmente che è compassionevole. Invece qui ci sono due visioni diverse, molto più profonde, ci sono delle cose che sono condivise ovviamente, ma ci sono concezioni diverse del regno di Dio. I farisei, il banchetto è molto importante, noi troviamo solo qualche quadro col banchetto, però troviamo il banchetto anche nelle parabole di Gesù, lo troviamo nella letteratura, anche rabbinica, eccetera, il banchetto lo troviamo nei profeti, il banchetto è una immagine fondamentale del regno di Dio. Ed era pensata così, anche se per noi può sembrare un po', diciamo, simbolico solo, pensato veramente così. In più la teologia farisaica, che è una teologia che laica, cioè una teologia che vuole far partecipare tutto il popolo alla sacralità, dice praticamente siete tutti dei sacerdoti, tutta la vostra vita è sacerdotale. Quando voi siete a tavola, la vostra tavola è l'altare che c'è nel Tempio. Tu sei il sacerdote. Quindi il banchetto è da un lato collegato col Tempio e di qui derivano il significato di tutte delle leggi di purità, i lavacri, che non erano prescritti dalla scrittura, non sono prescritti, sono prescritti per i sacerdoti nel Tempio, non gente. E sono i farisei che hanno esteso, hanno cercato di introdurre, anche se molti non lo osservavano ovviamente, di introdurre queste norme che ricordano la sacralità del pasto, eccetera, cioè il collegamento col Tempio. E l'altro grande connessione è con il futuro del Regno di Dio, che sarà un banchetto. E quindi il problema del banchetto qui è molto importante, ed è, non penso che sia casuale, che sia tutto centrato sul banchetto. E difatti l'obiezione al versetto 16 è: come mai mangia e beve con i peccatori? Questi sono ancora, non sono dei convertiti questi qui, E questo è molto importante. È per questo che anche noi ci scandalizzeremmo. Non dobbiamo pensare che farisei sono ipocriti, eccetera. Lasciamo perdere adesso. Qui noi avremmo fatto la stessa, noi faremmo la stessa cosa. Se noi potessimo trasferire, se fosse possibile trasferire in termini nostrani, io credo che questo dovrebbe colpirci moltissimo, no? Quello che fa Gesù. E quindi la sua dichiarazione. Gesù ha un'altra concezione del regno, che è quella che è legata alla sua missione. Cioè, io sono venuto proprio a cercare i peccatori e non i giusti. E qui ci sono, io concluderei con due riferimenti. Uno è a Matteo 15:24, perché mi sembra che esplicitino questa frase centrale di Gesù. Gesù giustifica il suo comportamento con l'immagine del medico, dicendo che è venuto, che la sua missione è di un certo tipo e non di un altro tipo. E quindi l'episodio che abbiamo meditato, una di queste domeniche passate, cioè della donna cananea, mi sembra significativo, perché lì Gesù afferma che è stato mandato da Dio solo per le pecore perdute della casa di Israele. Lì c'è il problema che c'è una che non è di Israele, però è stato mandato per le pecore perdute, non per i giusti. In Israele ci sono dei giusti che non hanno bisogno di conversione. Questo per esempio lo possiamo ricavare da Luca 15, versetto 7, nelle parabole della misericordia. È Gesù che dice questo, no? Dice: se c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si converte che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Non dobbiamo confondere. Tutti abbiamo bisogno di conversione sempre, ma qui non si parla di questo. Qui si parla di quelli che non osservano la legge, che sono al di fuori, diciamo, che si mettono fuori volutamente dall'ambito dell'alleanza, dall'osservanza della legge, così come anche i farisei la pensano e anche Gesù, e che sono chiamati peccatori. Naturalmente sono categorie, peccatori, prostitute, sono categorie mobili, non è che, però sono categorie. Non è il riferimento al fatto che siamo tutti peccatori, perché anche i farisei sanno che siamo tutti peccatori, lo dicono i salmi. Non si tratta di questo. Mi pare che sia estremamente forte quello che Gesù dice, se è così. Cioè, io sono proprio il regno di Dio in questo momento. Consiste nell'andare in cerca di coloro che sono lontani. Prima viene la ricerca da parte di Dio e poi verrà la conversione. Chiediamo che anche oggi possiamo seguire la Chiesa, le Chiese possano seguire la via di Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Sì, preghiamo dunque per tutta la Chiesa, per tutti i suoi membri, perché sempre sappiano mostrare il volto misericordioso di Dio che si è fatto vicino e presente in Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini che sono più schiacciati, più sopraffatti dal peccato, dal male, per quanti appunto si sentono più esclusi dalla misericordia di Dio, perché nei loro cuori possa in qualche modo brillare un raggio di questa misericordia. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
E sempre presentiamo al Signore tutti gli uomini più stanchi, più affaticati, più poveri, più miseri, tutti i migranti, tutti quelli che fuggono in cerca di un futuro migliore. Preghiamo perché il Signore tocchi i nostri cuori, i cuori di tutti, e li apra alla solidarietà, alla conversione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E sempre preghiamo per i potenti della terra, per i governanti, perché abbiano timore di Dio e perché operino per la pace e per la giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo oggi in particolare per Fernanda, compie gli anni, e per tutti i suoi figli, i nipoti, pronipoti, tutti. In particolare preghiamo per l'ultimo arrivato, Luca e Gabriele, tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per un'intenzione particolare per la Giorgia, perché il Signore le faccia cambiare idea e non sopprima il piccolo che aspetta. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutte le famiglie in difficoltà, per quelle separate, per quelle già divorziate, quindi in particolare per i loro figli, per tutti quelli che portano le ferite di un tradimento subito, per quelli che si sforzano di voltare pagina, andare avanti e rimanere insieme, perché il Signore le rafforzi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Davanti a questo Vangelo preghiamo molto per Papa Francesco, per il suo desiderio, il suo sforzo di arrivare a tutti e soprattutto ai più lontani, a quelli che meno se lo meritano, diciamo, perché davvero sia sostenuto in questa sua via così evangelica e sia seguito da vescovi, da sacerdoti, ma un po' da tutto il popolo cristiano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Mentre ringraziamo l'arcivescovo nostro che verrà da noi a fare le cresime la domenica 18 ottobre, preghiamo di più e ricordiamo i nostri 8 ragazzi che devono ricevere la cresima, perché il Signore lui stesso operi e anche noi possiamo riprendere la loro preparazione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ascolta, Dio, la nostra preghiera e tutte le intenzioni di coloro che si uniscono in questo momento alla nostra Eucaristia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.